Cari fratelli e sorelle che siete venuti nella Basilica di Santa Maria in Via Lata questa sera e quanti ci ascoltate tramite Radio Mater, a voi il nostro cordiale saluto in questo quarto sabato mariano di quest'anno 2015-2016 della serie 38esima dedicata a Maria Madre di Misericordia. Siamo immensamente grati a Sua Eminenza il Cardinale Angelo Amato, Prefetto della Congregazione per le cause dei Santi, per aver accettato anche quest'anno con la sua consueta e inconfondibile amabilità, si chiama Angelo di nome e di fatto, di partecipare ai nostri sabati mariani con una sua relazione consona al suo qualificato servizio ecclesiale. I Santi Mariani, maestri e missionari della misericordia, benvenuto tra noi. Cardinale Angelo, il nostro applauso di accoglienza. Certo, grazie. Non è come quando lei presenta i santi al Papa con tutta la Basilica di San Pietro gremita o altro, oppure quando presiede le grandi beatificazioni dove le folle si assiepano. Qui è la Chiesa nella sua umiltà, è il piccolo cenacolo della Vergine che si stringe con lei attorno alla Madre di Dio, la benedetta e la santa Madre nostra. Il Cardinale Angelo Amato, voi lo sapete, ha, non dico di tanti anni di insegnamento, all'Università Pontificia Salesiana e anche alla Facoltà Teologica Marianum, dove ha lasciato un'impronta indelebile, ma ricordo di lui soltanto due volumi, va. Tra i tantissimi che ha scritto, non dico dei congressi, se lo disputano tutti i congressi per poter avere la sua presenza, sempre così attenta, precisa, inappuntabile e aggiornatissima. Cardinale Angelo Amato è noto in tutto il mondo per i suoi studi e le sue numerose pubblicazioni, specialmente nel settore mariologico e mariologico. Resta come testo insostituibile di cristologia il suo manuale, lo apro sempre, Gesù il Signore, e l'ultimo volume che ha voluto quasi in pandan con Gesù il Signore dedicare alla Vergine del 2010, intitolato Maria la Theotokos, conoscenza ed esperienza, dell'editrice Libreria Vaticana. Però il suo ormai preziosissimo e impareggiabile servizio da tanti anni è dedicato alle cause dei santi. Quanti beati ha inserito nell'albo della santità della Chiesa?
Non lo so.
Un vero corteo che lo proteggono dal cielo insieme alla Vergine Regina di tutti i santi. Molto ha scritto anche in questo settore, cito soltanto un volume, I Santi Profeti di Speranza, perché siamo nell'ambito ormai di Papa Francesco, Libreria Vaticana 2014. Nostra grazie. Vuole rinsaldare un'amicizia di tanti anni col Cardinale Angelo Amato, col quale molte volte nel suo studio abbiamo pensato e programmato i sabati mariani e i convegni mariani di fine d'anno. Non aggiungo altre parole, ascoltiamo la sua parola, grazie.
Grazie a te Padre Ermanno, voi sapete che Padre Ermanno è talmente buono da esagerare, va bene, ma voi togliete tutto, ecco. Dunque, come ha detto Padre Ermanno, io svilupperò il tema I Santi Mariani della Misericordia, ecco. Alcuni, sì. Come sapete, la misericordia, ve l'hanno detto altri prima di me, è la qualifica più commovente di Dio. Sono ben 10 i cosiddetti salmi della misericordia. Io ricordo solo il Salmo 136, che è il cantico più ampio applicato proprio a questo attributo di Dio. Alleluia, Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. E così va avanti, dalla creazione fino all'attualità del popolo di Dio. E per questo ritornello eterna è la sua misericordia, il salmista lo ripete a ogni versetto, sono 26 versetti, quindi per 26 volte. I 26 versetti di questo Salmo 136 si concludono, come ho detto prima, con il riferimento alla misericordia di Dio. L'ultimo, per esempio, ci ha liberati dai nostri nemici, eterna è la sua misericordia, dà il cibo ad ogni vivente perché eterna è la sua misericordia, e poi alla fine lodate il Dio del cielo perché eterna è la sua misericordia. Come ho detto, sono 26 aspetti concreti del volto compassionevole di Dio, perché la misericordia, dicono i biblisti, è il cuore stesso di Dio. E devo dire che la misericordia, o di misericordia, è pieno il cuore di Papa Francesco, il Papa del Giubileo della Misericordia. E la misericordia, dicono sempre i teologi, è la parola materna che non conosce legge. C'è un bell'articolo proprio recente di un biblista che dice proprio questo: la misericordia è la parola materna che non conosce legge. E qui io riporto un racconto rabbinico. Per 26 volte, quasi in collegamento con il Salmo 136, per 26 volte il Signore si era messo pazientemente all'opera per plasmare il mondo, fondandolo sulla giustizia, sulla giustizia. Ma ogni volta, dopo che era rotolato fuori dalla sua mano, il mondo, cadendo a terra, si rompeva al primo ostacolo e andava in pezzi. A questo punto il Signore chiese consiglio agli angeli, che gli dissero: probabilmente la giustizia non basta, ci vuole una buona dose di misericordia. Il Signore obbedì agli angeli e così al 27ª volta il mondo rimase saldo sulle fondamenta della giustizia e della misericordia. Questo per dire come la misericordia è un aspetto importante della giustizia di Dio. La misericordia, dice Papa Francesco nella bolla di indizione del Giubileo, la misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato e nessuno può porre un limite all'amore di Dio che perdona. E questa misericordia, che è il cuore di Dio, si espande come un'onda benefica nel cuore dell'umanità intera, facendo germogliare fiori e frutti di bontà e di dolcezza. Nella festa ebraica delle capanne, la festa di Sukkot, c'è questo rito interessante. Si legano quattro piante tra di loro, e cioè il limone, il mirto, il salice e la palma. Si mettono insieme. Strette insieme, la fragranza di due di queste piante, cioè del limone e del mirto, si trasmette anche alle due piante non profumate, e cioè al salice e alla palma. E così il profumo si quadruplica e tutte profumano. E allora la misericordia, come profumo di carità, e cioè effusiva, sovrabbondante, si diffonde. E in tal modo il profumo delle buone opere di tutti, ma soprattutto dei santi, inonda anche la miseria dei peccatori, perché la santità contagia beneficamente la debolezza e la fragilità umana. Maria, Mater Misericordia, come noi diciamo nella Salve Regina, è stata la creatura maggiormente contagiata da questa onda della Divina Misericordia. E guardando a Maria, oltre che a Dio, Padre di Misericordia, molti santi hanno affinato la loro carità misericordiosa portandola ad altezze eroiche. Sono questi santi che si sono ispirati a Maria, Madre della Misericordia, sono i cosiddetti santi mariani, che diventano specchio della Divina Misericordia. Uno di questi è senz'altro San Giovanni Bosco, il fondatore dei Salesiani, il mio fondatore, ecco. Lo cito non perché è il mio fondatore, ma perché è la realtà dei fatti, va bene? Grande pedagogista ed esperto educatore di giovani, di Don Bosco è nota la grande devozione mariana. Vi ricordate che il titolo di Maria Ausiliatrice, Maria, aiuto dei cristiani, ormai diffuso in tutto il mondo, è stato ufficialmente riconosciuto, l'ho detto un'altra volta in una di queste meditazioni, dal Concilio Vaticano II nella Costituzione Dogmatica Lumen Gentium, al numero 62. I padri conciliari, dopo un lungo dibattito e dopo aver escluso parecchi titoli, diciamo, spuri, hanno racchiuso in quattro nomi la figura di Maria, che con carità di madre si prende cura dei fratelli del suo figlio, questo lo dice il Concilio, che sono ancora pellegrini. Per questa ragione, e cito testualmente il Concilio, la Beata Vergine viene invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, soccorritrice e mediatrice, ripeto, Lumen Gentium numero 62. I titoli latini sono più chiari, si tratta di advocata, avvocata, auxiliatrix, ausiliatrice, adiutrix, che significa esattamente ausiliatrice, adiutorium nostrum, Signore vieni in mio aiuto, aiuto, e poi mediatrix. Quindi in pratica il titolo di ausiliatrice viene conferito per due volte alla Beata Vergine, a dimostrazione che non si tratta di una qualifica pietistica, come qualcuno può pensare, ma sia un titolo salesiano. No, no, è un titolo non pietistico, ma teologico, profondamente teologico, anzi direi conciliare, perché sottolinea il grande patrocinio di Maria nella Chiesa e nel cuore dei cristiani. E la pedagogia di Don Bosco, il famoso sistema preventivo, è proprio sostenuto dal principio della misericordia, che applicato ai giovani e alla loro educazione significa non repressione ma correzione, non castigo ma prevenzione e benevolenza. E l'atteggiamento materno dei genitori, ma anche di ogni educatore, che evita al giovane, al bambino, al ragazzo, all'adolescente, le occasioni del male, non castigandolo, ma prevenendolo. Di Don Bosco abbiamo anche un'intera opera dedicata proprio alla misericordia. Alla misericordia, un bel libro. Il suo confessore, San Giuseppe Cafasso, instancabile maestro di spirito e assistente dei condannati a morte a Torino, premeva molto nel suo insegnamento e nella sua predicazione sulla misericordia di Dio. A quell'epoca, siamo a metà dell'Ottocento, l'insistenza pastorale sulla misericordia era una reazione salutare al diffuso rigorismo giansenistico, che in Piemonte era molto diffuso. Così Don Bosco, invitato dalla venerabile Marchesa di Barolo, è diventata venerabile qualche mese fa, scrisse un libro di 111 pagine intitolato pragmaticamente Esercizio di devozione alla misericordia di Dio. Attenzione al titolo. Esercizio di devozione. Come educatore Don Bosco non si contenta di esporre la teoria sulla misericordia. Ai giovani non serve molto la teoria, ma serve la pratica, perché li invitava ad esercitarsi nella pratica della misericordia. Esercizio di devozione. Alcuni di questi esercizi, ad esempio, invitavano i giovani a perdonare, quindi a fare degli esercizi di perdono concreto. Perdonare chi offende. Invitavano i giovani a fare una mortificazione per ottenere misericordia sui peccatori. Qualche esercizio invitava a dare l'elemosina ai bisognosi. Insomma, Don Bosco in questo libro è molto concreto e pratico. Suggerisce come vivere, ecco, la misericordia mediante le opere della misericordia. Don Bosco stesso, anch'egli confessore instancabile, come voi sapete, riversava la misericordia divina sui suoi giovani penitenti, che venivano educati al perdono, al rispetto del prossimo, alla fraternità e soprattutto a fuggire il male. Un altro grande santo mariano, testimone martire della misericordia divina, è senza dubbio San Massimiliano Kolbe, che voi conoscete molto bene, fondatore della Milizia dell'Immacolata. Imitando il sacrificio di Gesù Cristo e l'esempio dei martiri cristiani, San Massimiliano si consegnò in pasto alle belve dal volto umano, come voi sapete, nel lager di Auschwitz, in un ambiente così brutale, così disumano. Fu macinato dai denti di queste belve per divenire un'ostia eucaristica, come dicevano i padri della Chiesa, dei martiri antichi. E voi sapete come avvenne il suo martirio, un gesto di misericordia. Nel campo di sterminio, nel lager di Auschwitz, un giovane condannato a morte, nel bunker della fame, in un certo senso si ribellò ai carcerieri e scoppiò in lacrime urlando di avere moglie e figli che lo aspettavano a casa, e lui era ancora giovane. A quel punto Kolbe, ecco, si offrì al suo posto e fu così rinchiuso nel bunker della fame, così veniva chiamato il blocco 11. Dopo 2 settimane di agonia senza acqua né cibo, la maggior parte dei condannati era morta di stenti. Ma 4 di loro, tra cui il Kolbe, erano ancora vivi e continuavano a pregare e a cantare inni a Maria. Alla fine furono uccisi il 14 agosto 1941, vigilia della festa dell'Assunzione di Maria, con una iniezione di acido fenico. Il corpo del Kolbe venne cremato il giorno dopo e le ceneri disperse. A colui che gli faceva l'iniezione letale, il martire disse: «L'odio non serve a nulla, solo l'amore crea, solo l'amore crea». E poi pronunciò le sue ultime parole: «Ave Maria, Ave Maria». L'atto eroico del Kolbe fu un gesto materno di misericordia verso questo povero giovane. Ebbe compassione di questo padre di famiglia, condannato a morte per rappresaglia, non perché avesse fatto qualche cosa, diciamo niente, per rappresaglia. Come voi sapete, la vita del Kolbe fu plasmata dalla devozione a Maria. Come dicono i tedeschi, quando, come dire, si vuole parlare difficile, fu una marianische Grundexistenz. Scusate questa parola tedesca, ma è molto, molto significativa, perché racchiude un tema molto importante della spiritualità mariana e della teologia mariana. Cioè fu una esistenza radicalmente mariana, fu una vita tutta immersa nell'amore e nella devozione a Maria. Questo significa questa parola, che non ha niente di speciale. Una esistenza radicalmente mariana e, per Kolbe, interamente incentrata sull'Immacolata, sentita come stella polare che segna la rotta del pellegrinaggio terreno e come faro che attira nel porto sicuro delle braccia materna di Maria. E il suo è veramente, per usare una formula cara alla spiritualità francescana, perché Kolbe era un conventuale, un francescano conventuale. Il suo pellegrinato terreno fu un itinerarium mentis in Deum per Mariam, cioè un viaggio, un pellegrinaggio verso Dio accompagnato da Maria. Lui chiamava la Madonna nostra Mammina Immacolata, Mammina Celeste. Sono vezzeggiativi figliati, figliali che il Kolbe rivolgeva con semplicità e confidenza alla Beata Vergine. Per lui il Santo Rosario, raccomandato dall'Immacolata Lourdes, è la spada che sconfigge il male. Ecco cosa scrive a riguardo. Una preghiera semplice e sublime insieme, che l'Immacolata stessa, apparendo a Lourdes, ha indicato, è il Santo Rosario. Esso divenga la spada di ogni milite dell'Immacolata, così come la medaglietta e la pallottola che abbatte il male. Ecco perché molti santi hanno distribuito, poi vedremo anche Madre Teresa di Calcutta, hanno distribuito la medaglietta dell'Immacolata, questa pallottola che abbatte il male. La devozione, concludo a proposito di Kolbe, la devozione a Maria riempiva il cuore del nostro martire con tale dolcezza di carità che poi questa carità veniva riversata sul prossimo tribolato e consolato dalla misericordia divina. Poi ci sono molti altri santi mariani, e tra questi altri io voglio ricordare San Pio da Pietrelcina, il taumaturgo del Gargano. Come voi sapete, sarà insieme a San Leopoldo Mandic, sarà portato qui a Roma, perché durante l'anno durante il Giubileo della Misericordia sarà un simbolo, un modello di misericordia attraverso il ministero della confessione, che è il sacramento della misericordia di Dio. Il santo di Pietrelcina era grande devoto di Maria, e Padre Pio educava i suoi penitenti proprio alla conversione, alla misericordia e al perdono, sempre con l'aiuto della Beata Vergine. Il suo gesto sacramentale cancellava il peccato, confortava i penitenti e con benevolenza materna li riportava sulla via del bene. Ho detto con benevolenza materna. Voi sapete che apparentemente Padre Pio era scorbutico, è vero, no? Io l'ho conosciuto, ero piccolo, ma l'ho conosciuto. Era scorbutico, ma questo lo faceva per evitare un falso protagonismo. Lo faceva per allontanare, come dire, gli applausi inutili. In realtà Padre Pio era mite, misericordioso, accogliente e premuroso verso tutti, e la sua devozione a Maria era sconfinata. Ai santi della misericordia ovviamente appartiene a pieno diritto anche San Giovanni Paolo II, un santo mariano e veramente un santo pieno di misericordia. Vi ricordate il santo del totus tuus, tutto di Maria. Il Papa scampato alla morte il 13 maggio 1981, per intercessione, lo dice lui stesso, per intercessione della Madonna di Fatima. E San Giovanni Paolo II, il santo polacco, morì il 2 aprile 2005, guardate che coincidenze, morì il giorno mariano di sabato, 2 aprile era sabato, e ancora questo indicava in un certo senso un segno di materna benevolenza della Madonna nei confronti di colui che si era dedicato a lei col totus tuus. Ma anche morì questo sabato di pomeriggio, ai primi vespri, della seconda domenica di Pasqua, da lui denominata come? Ecco, Domenica della Divina Misericordia. Una coincidenza straordinaria, anche questa è un'eleganza della Divina Provvidenza nei confronti di questo grande santo. Il Padre Celeste, grande misericordioso, come dice il postcomunio della festa, di questa festa, volle in questo giorno chiamare a sé il suo servo fedele per fargli gustare quella misericordia divina da lui tanto proclamata, una misericordia che è somma espressione di giustizia e di onnipotenza, secondo il dato evangelico riassunto da San Tommaso con l'affermazione «Misereri ponitur proprium Deo». E poi commenta sempre San Tommaso nella Summa: «È proprio di Dio usare misericordia, e in questo specialmente si manifesta la sua onnipotenza». Per San Tommaso la misericordia è la manifestazione dell'onnipotenza di Dio. Essere misericordiosi significa essere onnipotenti. Quando noi perdoniamo, in un certo senso, noi diventiamo onnipotenti, perché diamo un dono che il nostro interlocutore non si aspetta. Non si aspetta. E poi voi sapete che San Giovanni Paolo II e anche il Papa, che con l'enciclica Dives in Misericordia dell'80 ha spalancato la finestra sul paradiso, rivelandoci il volto autentico di Dio Padre, ricco di misericordia verso tutti. Leggo un'affermazione di questa enciclica: nel nome di Gesù Cristo crocifisso e risorto, e proprio sono le ultime parole del documento, nello spirito della sua missione messianica che continua nella storia dell'umanità, eleviamo la nostra voce e supplichiamo perché in questa tappa della storia si riveli ancora una volta quell'amore che nel Padre e per opera dello Spirito e dello Spirito del Figlio e dello Spirito Santo si dimostri presente nel mondo contemporaneo e più potente del male, più potente del peccato e della morte. Supplichiamo per intercessione di colei che non cessa di proclamare la misericordia di generazione in generazione e anche di coloro per i quali si sono compiutamente realizzate le parole del discorso della montagna: beati misericordiosi perché troveranno misericordia. In questa chiusura c'è praticamente la sottolineatura di Dio Padre di misericordia, di Maria Dives in misericordia e anche dei santi che sono in paradiso pieni di misericordia, perché hanno realizzato la beatitudine della misericordia. Anche la beata Teresa di Calcutta, che proprio ecco, è stata, io sono stato da Santo Padre proprio giovedì pomeriggio a quest'ora per il decreto del miracolo, e voi sapete che ormai è prossima la canonizzazione, però è il Papa che dirà il giorno preciso, va bene? Perché per arrivare alla canonizzazione, dopo la pubblicazione del decreto sul miracolo, che è già stato fatto sull'Osservatore Romano, poi c'è il concistoro dei santi. E durante questo concistoro, che probabilmente sarà alla fine di febbraio, inizio di marzo, il Santo Padre pronuncerà proprio la data precisa della canonizzazione. Però noi lasciamo dire ai giornali, va bene? Lasciamoli dire tutte le date che vogliono, anche che così si fa un po' di pubblicità, va bene? Si fa un po' di pubblicità. Qualche volta si indovina, qualche volta non si indovina, insomma. Dunque, dicevo che Madre Teresa è anche tra i santi mariani, proprio pieni di misericordia. Nel 1979 le fu assegnato il premio Nobel per la pace. E adesso cito da un libro uscito proprio recentemente che parla del giubileo e che descrive il modo con cui Madre Teresa si presentò a ricevere il premio. Andò a ritirare il premio con la corona del Santo Rosario in mano. stretta questa corona tra le grosse mani, abituate alla fatica del lavoro e alla dolcezza della carezza. Nessuno osò rimproverarla per questo suo affetto verso la Madonna, neppure in una terra rigidamente luterana. Voi sapete che Madre Teresa è universalmente conosciuta come la donna della compassione verso i poveri, gli abbandonati, gli ammalati, verso tutti coloro che vengono chiamati gli scarti dell'umanità. Ha fondata anche la Congregazione delle Missionarie della Carità, Missionarie della Carità, per testimoniare con le opere la presenza della misericordia divina nelle cosiddette periferie del mondo. Madre Teresa rivelò il segreto di questo suo cuore misericordioso, compassionevole, caritatevole, in un colloquio avuto con un giovane sacerdote, Angelo Comastri, oggi cardinale. Questo è scritto nel libro, molto bello, uscito proprio in questi giorni, di Angelo Scelzo, intitolato Il Giubileo della Misericordia, edito dalla Vaticana. C'è questo episodio che riguarda Madre Teresa. Dunque, c'è questo incontro tra un giovane sacerdote e Madre Teresa. In questo incontro fortuito, casuale, la suora subito disse a questo giovane sacerdote, a bruciapelo proprio, quante ore, non dice come ti chiami, cosa fai, no, dice semplicemente, quante ore preghi al giorno? Il sacerdote si aspettava un richiamo alla carità, un invito ad amare di più i poveri, invece la madre gli chiedeva quante ore pregava e poi, prendendogli le mani tra le sue, disse, figlio mio, senza Dio siamo troppo poveri per aiutare i poveri. Siamo troppo poveri per aiutare i poveri. Ricordati, io sono solo una povera donna che prega. Pregando Dio, Dio mi mette il suo amore nel mio cuore e così posso amare i poveri, pregandolo. Pregandolo io divento misericordiosa. La misericordia per Madre Teresa era il frutto dell'unione con Dio nella preghiera. Nel suo viaggio di ritorno, poi, da ricevere il premio, Madre Teresa si fermò a Roma. I giornalisti, come sempre, giustamente curiosi, si precipitarono a intervistarla e la madre li accolse pazientemente mettendo nella mano di ciascuno una piccola medaglia dell'Immacolata. Una piccola medaglia dell'Immacolata. I santi fanno spesso questo gesto di distribuire la medaglia, no? Che sembra una cosa banale, pietistica, no? E invece è un gesto molto, molto importante e molto bello anche. Dunque, a un giornalista che le manifestò la sua convinzione che anche dopo la morte di Madre Teresa il mondo sarebbe stato lo stesso come prima, pieno di cattiveria, la madre rispose con semplicità. La semplicità dei santi è incredibile. Dice, vede, o veda, forse è meglio dire veda, io non ho mai pensato di poter cambiare il mondo. Ho cercato soltanto di essere una goccia di acqua pulita, una goccia di acqua pulita nella quale potesse brillare l'amore di Dio. Le pare poco? Poi, a questa risposta ci fu un silenzio commosso dei giornalisti e la madre continuò. Cerchi di essere anche lei, rivolgendosi al giornalista, anche lei una goccia pulita e così saremo in due. E poi continuò, è sposato? Sì, madre, lo dica anche sua moglie, così saremo in tre. Ha dei figli? Sì, ne ho tre. Bene, lo dica anche ai suoi figli, così saremo in sei. Ecco, l'insegnamento di questa donna semplice e santa. Nel prossimo mese di gennaio celebreremo la memoria liturgica della giovane martire romana Sant'Agnese, ma anche la memoria liturgica di una ragazza cilena, non ancora tredicenne, quindi proprio una ragazzina. La conoscete? La beata Laura Vicuña. Adesso l'avete sentito? Ecco, la beata Laura Vicuña. Laura continua la catena della santità giovanile al femminile, che vede figure grandiose, come Santa Giovanna d'Arco, era una bambina quasi, una ragazzina. Santa Giovanna d'Arco era una ragazzina. Santa Teresa de Lisieux è un po' più attempata, diciamo così. Beata Elisabetta della Trinità, Santa Maria Goretti, eccetera. Ci sono queste sante molto giovani. Laura è un fiore di campo umile e profumato, sbocciato sul ciglio della strada, che con la sua bellezza e la sua gioia di vivere preannuncia lo splendore della primavera divina. La vita di Laura è un mistero di sapienza divina e mariana. Nella sua breve esistenza di quasi 13 anni, nemmeno 13 anni, era nata a Santiago del Cile il 5 aprile 1891 e poi morì a Junín de los Andes in Argentina il 22 gennaio 1904, quindi 12 anni e qualche mese. Durante la sua esistenza, Laura, Laurita, come veniva chiamata, raggiunse la perfezione della santità, verificando, come dice il libro della Sapienza, che la vecchiaia non si misura dagli anni, ma dalla virtù, dalla virtù. La canizie per gli uomini sta nella sapienza, vera longevità è una vita senza macchia. Quindi non i capelli bianchi, ma lo splendore della virtù rivela la vera età di ogni essere umano. La maturità di una persona umana risiede nella sua santità. La santità è la misura della nostra vera età. Come fece Laura a giungere in così breve tempo alla perfezione, compiendo una carriera che ad altri costa decenni di fatica e di impegno? Con l'aiuto della Beata Vergine Maria. Educata dalle suore figlie di Maria Ausiliatrice, Laura aveva una grande devozione alla Madonna, una devozione proprio sconfinata, e faceva continuamente i fioretti per guadagnarsi il favore della Beata Vergine. Perché faceva questi fioretti? Perché si mortificava? Perché pregava molto? Perché la mamma, debole creatura rimasta subito vedova e convivente con un diabolico uomo, la mamma stava sulla cattiva strada. E questa mamma impediva a Laura di diventare figlia di Maria Ausiliatrice. Perché a quel tempo, quando i genitori non si comportavano bene, le suore dicevano: forse è meglio che questa resti in casa, perché, diciamo, da noi farebbe difficoltà a vivere. Lei voleva diventare suora, voleva diventare figlia di Maria Ausiliatrice, ma per il fatto che la mamma era in queste condizioni, non solo, ma poi veniva continuamente tentata da questo uomo, da questo convivente, e lei si rifiutava sempre, tant'è vero che prese poi un malanno molto che la portò alla morte, proprio perché era uscito di casa nel freddo intenso e si era preso questa grande bronchite che la portò alla morte. E sul letto di morte la mamma finalmente capì che questa sua figliola si era immolata per la sua conversione. E alla fine la mamma si convertì e Laura, con il sorriso e con la preghiera alla Madonna, Laura morì tranquilla e serena, aveva raggiunto il suo scopo. Questa ragazzina qui è già beata. Questa ragazzina qui è uno degli esempi più splendidi della santità giovanile latinoamericana, perché è una bella figura di una ragazza forte, moderna, una ragazza che sa scegliere il bene e sa evitare il male. E quindi da un punto di vista pedagogico è di grande impatto per la formazione dei giovani, soprattutto dei bambini. Laura fu generosa verso la Madonna, con la quale colloquiava non solo a parole, ma anche con la pratica dei fioretti. E da questa generosità mariana scaturiva la generosità verso il prossimo, soprattutto verso la mamma, alla quale concesse sempre perdono, comprensione e misericordia. E la mamma, come abbiamo detto, cambiò vita quando si accorse che la piccola agonizzante si era offerta in sacrificio per la sua redenzione. Alla scuola dell'Immacolata, Laura diventò trasparenza di gioia e di purezza, diffondendo attorno a sé amore e perdono. Ma la galleria dei santi mariani, maestri di misericordia, non si ferma ai pochi che abbiamo presentato. Tutti i santi sono toccati dalla misericordia del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E tutti i santi sono figli della Madre della Misericordia, capolavoro della bontà trinitaria. Vedete cosa dice Papa Francesco? Scelta per essere la madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre preparata dall'amore del Padre per essere arca dell'alleanza tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. È Maria che ci forma la concretezza della misericordia, esortandoci a viverla mediante le opere della misericordia corporale e spirituale. Voi potete convenire con me che sono centinaia le congregazioni religiose maschili e femminili segnate dal carisma della misericordia. Fra di voi c'è qualche congregazione che ha nel titolo misericordia? C'è qualcuno fra di voi? No, va bene, è un'eccezione. In genere sono molte le congregazioni che si ispirano alla misericordia, le figlie della misericordia, eccetera, eccetera. Queste congregazioni diffondono il buon odore di Cristo misericordioso nel mondo intero. Ecco, io ho finito qui. Come vedete, vi ho presentato solo alcune figure, no? Esemplari in questo grande mosaico della misericordia del Signore, che non è altro che un aspetto della sua carità straordinariamente grande, sconfinata, eterna, e la sua misericordia, come dice il Salmo, come dicono i Salmi. Ecco, ho finito.
Grazie al Cardinale Angelo Amato per averci dato una pagina di teologia. Come la chiamano oggi la teologia che passa attraverso i santi?
Geografica, non so.
No, c'è un termine preciso, c'è la teologia teorica, no? E c'è la teologia esegetica, se vogliamo.
Esistenziale.
Esistenziale, proprio la teologia che passa attraverso le figure dei santi, è la teologia, perché i santi sono i più grandi teologi, e quindi i maestri della vita di tutti, ciascuno secondo
certo
i carismi e secondo le proprietà che ha, ma maestri di vita, ben più di coloro che insegnano dalla cattedra oppure predicano dal pulpito. I santi sono coloro che trascinano, esempio trascina, mentre le parole appena appena muovono, come dice il grande proverbio che Paolo VI ha fatto suo nella esortazione Signum Magnum, dicendo che Maria ci trascina col suo esempio, più che con la sua parola, ne ha dette tanto poche, ma col suo esempio sì, non cessa di illuminare la Chiesa, la quale è anch'essa una Maria riprodotta e prolungata sulla faccia della terra, finché torna il Signore. Grazie. A voi qualche domanda? Naturalmente. In prima fila è ovvio che ci doveva essere Don Bosco, e lo ringraziamo, sì, di questa sua aderenza alla propria famiglia e al proprio fondatore, il quale naturalmente gli ha ottenuto qualche grazia molto grande anche per la salute, per cui adesso il nostro cardinale Angelo Amato è qui fiorente, sì, ma dopo aver anche lui passato il crogiolo delle difficoltà e delle sofferenze. A voi allora le domande?
Io non conoscevo che Don Bosco avesse scritto un libro sulla misericordia.
Sì.
È un libro così concreto.
Sì, concreto, bello.
Pratico. Esercizi di misericordia. Interessante.
Bello, molto bello.
Interessante.
Bello davvero. Poi Don Bosco è un educatore nato.
È pubblicato nelle opere di Don Bosco, però non so se è pubblicato a parte. Questo non lo so. Perché è proprio nell'ultimo bollettino salesiano che c'è un bell'articolo del nostro direttore dell'Istituto Storico Salesiano qui a Roma, che parla proprio della misericordia di Don Bosco, proprio così. Bene.
E così potremmo anche parlare di tutti i nostri fondatori e fondatrici.
Certo, voi potete applicare,
guardiamo
e studiare
in faccia la misericordia, per esempio, le nostre figlie della Chiesa hanno avuto l'esempio della loro madre Oliva,
esatto,
proprio per i poveri, dove dovevano anche togliersi qualcosa, e lo fanno tuttora nonostante, sì, l'età avanzata.
Beh, non esageriamo con l'età avanzata.
Sì,
si
tolgono anche, per così dire, il pranzo per poterlo dare di più, offrirlo.
Ecco.
La madre così diceva: i poveri sono i nostri Gesù.
Sì.
Questo per dire, comprese tutte noi, le nostre madri fondatrici, le vostre madri fondatrici, i nostri stessi fondatori,
sì,
che hanno lasciato tutto ma poi si sono dedicati interamente, sì, alla bontà e alla riconciliazione di tutti nel Medioevo, tempo di San Francesco.
Praticamente tutti i santi, io non ho citato San Francesco d'Assisi perché è troppo conosciuto, però tutti i santi sono toccati dalla misericordia di Dio attraverso anche la figura di Maria.
Oh, sì.
Quindi tutti i santi sono mariani, chi più chi meno, e tutti i santi sono misericordiosi e operano non a parole, ma operano concretamente mediante le cosiddette opere della misericordia, che sono concretezza di esercizio pratico di misericordia.
Bene, abbiamo allora,
bene,
i santi poi viventi, abbiamo, perché chi non ha conosciuto Papa Giovanni Paolo II?
Certo. E Madre Teresa anche.
Madre Teresa, l'ho vista anch'io, esatto, in Vaticano, sì.
Sì.
Padre Pio.
Padre Pio anche, sì.
Mi ha messo le mani in testa a benedirmi prima di morire. Quindi Padre Pio, sì. Per dire, i nostri santi sono di famiglia. A parte tutti i santi che abbiamo noi in cantiere, che sono le nostre mamme, che sono i nostri nonni, che hanno vissuto una santità nascosta, che non verrà forse così canonizzata e posta in alto, ma nel nascondimento davanti all'occhio di Dio. Parlano ancora col loro esempio e ci attirano sulla loro strada. Venite sulla strada dietro a me, col loro rosario, che dicevano magari tante volte, o in un angolo della propria cucina, mentre attendevano a preparare i poveri viveri per la famiglia, eccetera. I nostri santi, pieni dell'amore alla Madonna, pieni, traboccanti, con rosario in mano come Madre Teresa, come anche voi tante con rosario in mano, per poter dire alla Madonna che ci aiuti, la mediatrice, l'ausiliatrice, come ci hai detto. Bello.
Volevo dire che vi faccio gli auguri di Buon Natale e volevo sottolineare un fatto. Qualche giorno fa sono stato nella tra le suore, le piccole sorelle di Gesù, per presentare un famoso libretto piccolino della fondatrice proprio di Sor Madeleine di Gesù, la quale negli anni 50 scrisse alle sue sorelle, alle piccole sorelle, scrisse una specie di testamento dicendo che, come dire, loro devono essere povere tra i poveri, devono andare nelle periferie del mondo, e difatti sono lì, che avrebbero fatto una scelta preferenziale per l'Islam, e difatti le sorelle hanno almeno più del 20% della loro presenza apostolica nelle terre e tra i musulmani. Quindi, e io non so se voi siete andati qualche volta alle Tre Fontane, vedete come vivono? Vedete come vivono? Praticamente in capanne. Io, per sfortuna, una volta, due anni fa, mi trovavo proprio, diciamo, per un'altra circostanza, per il decreto della venerabilità di Sua Madeleine, mi trovavo proprio lì. E venne un diluvio che non potete immaginare. E noi stavamo sotto questa pioggia. Non c'era nessun rifugio. Beh, c'era la chiesa che riparava. Ma poi fuori era così, le capanne. Dunque, la loro vita è veramente una vita sacrificata, proprio al 100%. E io mi aspettavo che in questo testamento della venerabile Sor Madeleine, di questa fondatrice, che si ispira molto a Charles de Foucault, in questo testamento ci fosse, come dire, il rimando al Calvario, alla sofferenza di Gesù, alla croce. No. Non c'è riferimento al Calvario. Qual è il riferimento carismatico delle piccole sorelle di Gesù? Sapete qual è? Il Natale. Il Natale. La madre invita le figlie a essere piccole, a non crescere mai da un punto di vista spirituale, nel senso umano, a essere piccoli come i bambini. E la loro, come dire, il loro sacrificio quotidiano, veramente il loro sacrificio quotidiano, è ispirato proprio dalla piccolezza, dalla povertà della grotta di Betlemme, della mangiatoia di Betlemme, della povertà degli inizi di nostro Signore Gesù Cristo. Per questo la loro misericordia, ecco, scaturisce dalla contemplazione di Gesù bambino e della Madonna, la madre della misericordia. Per cui, come dire, c'è una specie di conclusione che io volevo fare con gli auguri di Natale, proprio mediante questa ispirazione particolare, di un carisma particolare, che è quello delle piccole sorelle di Gesù, che ha in Sor Madeleine, la piccola sorella Madeleine di Gesù, ha la fondatrice e l'ispiratrice, insieme ovviamente al confondatore, che è Charles de Foucault. Molto bene.
Noi ricambiamo gli auguri natalizi al nostro cardinale, così amato veramente, amato anche col cuore nostro, oltre che di nome, perché possa avere veramente la grazia di continuare quello che sta facendo per le cause dei santi. Il Papa le ricorda tutti i beati, li ricorda quasi sempre all'Angelus, proprio per proporli alla imitazione di tutto il mondo, per dire che non sono figure scomparse o messe in un archivio, ma sono figure vive che parlano ancora il loro linguaggio, attirandoci sulla loro strada verso appunto una santità e un cammino di misericordia. I nostri auguri al cardinale Angelo, anche di buon anno nuovo, sotto lo sguardo della grande Madre di Dio, Theotokos, di cui ha scritto il libro, la Theotokos, perché veramente la Madonna lo accompagni giorno dopo giorno nel suo infaticabile servizio ecclesiale. Lo ringraziamo.
Grazie a voi, grazie a voi.